se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina finalmente qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer ed è finalmente perché, nonostante il weekend sia foriero di riposo e relax, beh, due giorni senza Daily Cogito sono sempre molto lunghi. Ma adesso siamo qui e iniziamo la settimana con un argomento scoppiettante, in cui infatti cercherò di rispondere a una domanda che mi avete posto molto spesso: cosa io ne pensi di Mauro Biglino? E ne discuteremo parlando delle luci, delle ombre, e ci faremo aiutare niente poco di meno che da Spinoza. Me l'avete chiesto molto spesso perché Biglino è un personaggio molto in vista, molto controverso, che io in passato ho seguito e ancora ogni tanto, quando mi capita, seguo. Lo trovo molto divertente, lo trovo un grande narratore, ma non corriamo troppo. Per chi non conosce Mauro Biglino, si tratta di un ebraista che in passato ha collaborato anche con il Vaticano e con la CEI al fine di tradurre e interpretare alcuni testi sacri antichi, fra cui ovviamente dei brani della Bibbia. E negli ultimi anni è salito alla ribalta come divulgatore di un certo tipo di interpretazione. Un'interpretazione molto problematica che ha suscitato tanti pareri discordanti, tante critiche, e che ha creato anche un'affiliazione da parte di quelli che non ho problemi a definire degli adepti, diciamo così, molto molto affezionati. Biglino è un personaggio controverso perché appunto prende la Bibbia, la Torah, i testi sacri della cultura tradizionale ebraica e dice di poterli interpretare in modo letterale. Ora, c'è una difficoltà enorme in questo, perché la Bibbia è un testo scritto moltissimo tempo fa, racconta di eventi che sono persi nella memoria, è stata scritta da uomini che non solo nel corso del tempo hanno parlato linguaggi differenti e hanno usato le stesse parole in modi diversi, ma soprattutto di cui non conosciamo granché la mentalità. Voglio dire, già con tutti i documenti che abbiamo è difficile entrare nella mentalità di un uomo del Medioevo. Figuriamoci un uomo vissuto nella Mesopotamia di 3000 anni fa. Ok, quindi le difficoltà sono davvero molto forti, però Biglino sostiene di aver interpretato la Bibbia, di riuscire a interpretarla in modo letterale. Ora, prima di dire qualsiasi cosa, due piccole premesse. Primo, io non ho mai letto libri di Biglino, ma ho letto tanti libri inerenti ciò di cui discute Biglino, ho visto molti suoi video e molte sue conferenze. E lo trovo divertente, cioè io trovo che sia un narratore strepitoso. Come lui sa raccontare le storie, beh, è raro trovare un narratore di questo talento. Quindi io credo che racconti delle storie davvero divertenti. Dall'altra parte però, come vedremo, è un intellettuale decisamente strano, che assolutamente non va preso così come lui si presenta. E per aiutarvi nell'interpretazione di Biglino, e so che molti di quelli che mi ascoltano in qualche modo si sono lasciati catturare da Biglino e delle sue narrazioni, vi consiglio di guardare i video con l'inchiesta del mio amico Luca del canale Da Grande Voglio Fare il Buddha. Vi allego sotto, è una serie di video che smontano in maniera molto scientifica, anche attraverso interviste con ebraisti, con storici, ricercatori e filologi, le tesi di Biglino. Perciò io Biglino non lo prendo per niente sul serio, però lo ascolto perché mi diverte, lo ascolto come ascolterei, come guarderei un film degli Avengers, semplicemente per farmi intrattenere. Ma ci sono alcune cose positive e alcune cose negative. La cosa veramente positiva è che Biglino ci ricorda una cosa importante: nessuno possiede l'esatta verità sulla Bibbia. Infatti la Bibbia è forse il testo più caleidoscopicamente interpretato nel corso della storia. Per alcuni la Bibbia era un resoconto storico, ed è un resoconto storico. Per altri un'allegoria, per altri una serie di precetti morali, per altri un modo di raccontare le scienze naturali. Ancora oggi ci sono quelle che potremmo definire delle piccole eresie in seno alla lettura biblica, che usano la Bibbia come testo che racconta le scienze della natura, eccetera, eccetera. Quindi la Bibbia può essere usata come trattato di etica o come resoconto storico e politico. La Bibbia è un testo molto, molto complesso e in questo senso nessuno possiede l'esatta verità sulla Bibbia per tanti motivi, perché già quando io leggo Il Signore degli Anelli non ho il contatto diretto con le intenzioni di Tolkien, l'autore, quindi posso soltanto darne delle interpretazioni, che essendo però Tolkien molto vicino alla mia, diciamo così, al mio tempo storico e anche ad alcune sensibilità, ovviamente io posso indovinare le intenzioni che aveva dietro le parole che ha scritto. Come faccio io a indovinare le intenzioni di autori vissuti 3000 anni fa, 3200 anni fa, in una cultura completamente diversa, aliena a quello che sono io, ok? Quindi questo è molto molto importante da tenere a mente. Dall'altro lato però, devo rendermi conto che nessuno possiede l'esatta verità e quindi, come Spinoza ci dice nel Tractatus Teologico Politico, non ci può essere una autorità da questo punto di vista che mi dica come leggere la Bibbia. Ora, questa è una cosa molto molto problematica. Perché? Perché ancora oggi viviamo nella sensazione che un testo come la Bibbia, che è complesso, che essendo anche poetico ed allegorico, forse ha bisogno di qualcuno che perlomeno ti contestualizza le cose, che ti permette di metterle nella giusta cornice per comprenderle. Diciamo così che la sensazione di doverci affidare a un'autorità, che sia il prete, il rabbino, che sia lo studioso, il filologo, è ancora molto forte. Peraltro, il motivo principale della scomunica di Spinoza era proprio questo, che lui nel Tractatus dice fondamentalmente: carissimi lettori, che siete quasi tutti volgari e non facenti parte di sette religiose, di scuole di interpretazione, eccetera, eccetera, caro lettore volgare, volgare nel senso del volgo, sappi che tu non hai bisogno di nessuno per leggere la Bibbia, perché la Bibbia è un testo allegorico. E infatti uno dei passaggi che io amo di più del Tractatus di Spinoza è quando spiega quell'episodio raccontato nel libro di Ezechiele, in cui a un certo punto il sole, viene scritto nel libro, è stato fermato dalla mano di Dio affinché l'esercito di Israele riuscisse a portare a termine la battaglia. Cioè il sole sarebbe stato fermato per allungare la giornata, per dare qualche ora in più di luce. Ora, le interpretazioni tradizionali dell'epoca di Spinoza, e fidatevi, ancora alcune di oggi, ci dicono che sì, lì c'è stato un miracolo, perché Dio ha effettivamente aiutato l'esercito allungando la giornata. Spinoza dice: questa è una cazzata, e lo dice proprio così, è testualmente, questa è una cazzata. Dice: è evidente che, da un lato, l'autore di quel libro non è un astronomo, non è un fisico, non conosceva, per esempio, le leggi delle eclissi, le leggi del solstizio, e quindi magari effettivamente c'è stata una giornata più lunga, che si è protratta più lungamente rispetto ad altre, ma questo non è imputabile a un miracolo, ma a un fenomeno fisico che l'autore, non avendo le competenze, ha interpretato come miracolo. E dobbiamo anche tenere conto che il destinatario di quel testo, cioè il target, tra virgolette, di quel libro di Ezechiele, non è uno scienziato, non è un fisico, ma è, nella maggior parte dei casi, un contadino ignorante, quindi devi anche raccontargli le cose in un certo modo. Perciò l'immaginazione del profeta permette di raccontare quel fenomeno completamente naturale, inserendo l'elemento del divino, non per ingannare, ma per dare la potenza della natura, perché Deus sive natura, e quell'elemento lì, quell'eclisse, quel solstizio, effettivamente ha aiutato Israele, ma è la natura che è Dio ad aver aiutato Israele. Non serve un miracolo che contraddica le leggi naturali. Ovviamente questo fece incazzare non poco le persone che anche avevano fatto studiare da rabbino Spinoza. E Spinoza, in tutta risposta, nel libro dice che noi non abbiamo bisogno, nessuno ha bisogno dell'autorità religiosa per capire la Bibbia. E ovviamente capite che questo toglie il terreno da sotto i piedi a chi invece, di fronte all'oscurità della Bibbia, ci vede l'opportunità di manipolare qualcuno. E ricordiamoci che i testi oscuri e difficili sono sempre il materiale giusto per manipolare chi magari ha bisogno di sentirsi consolato, e quindi di affiliarsi a una risposta facile come quella religiosa. Ma Ovviamente, e questo ci tengo a dirlo, in questo ragionamento ci sono diversi livelli di studio e di comprensione. Per esempio, se io entro a contatto con la lingua ebraica, conoscere la lingua ebraica ti permette di dare maggior contesto, una cornice più credibile a quello che leggi nella Bibbia. Perché? Perché, per esempio, parole come Elohim, parole insomma che anche Biglino interpreta a suo uso e consumo, in diversi contesti, in diversi brani, in diverse pagine, assumono significati differenti. Per me, per esempio, mi viene in mente questo perché ne ho parlato proprio in questo weekend quando ero in Sicilia con il mio amico Tony La Rocca, che mi aiuta sempre a organizzare gli eventi siciliani. Per esempio, quando noi leggiamo che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio benevolo e misericordioso, ora io non conosco l'ebraico, ok? Però è evidente che l'immagine che ci viene data del Dio dell'Antico Testamento è molto distante da quello che noi riteniamo come misericordioso, cioè questo annegava, sterminava, ammazzava, bruciava, puniva. Insomma, era un Dio molto simile a un despota che non a un misericordioso sovrano. Però dobbiamo anche renderci conto che in epoche passate la misericordia ha preso forme diverse sulla base di come cambiava la società. E ciò che ieri era misericordioso, oggi magari noi lo leggiamo come crudele. Quindi effettivamente nella Bibbia il Dio è misericordioso, ma non perché in qualche modo si stia mentendo, ma perché 3000 anni fa era misericordioso aiutare gli uomini di buon cuore e punire in maniera crudele quelli che commettevano delle colpe che oggi ai nostri occhi non sono neanche delle colpe così terribili. Voglio dire, a Sodoma e Gomorra saranno anche stati tutti stronzi, però non è mica che fossero stronzi in maniera da meritare di venire bruciati, dilaniati, affogati. E invece in quell'epoca era così. Quindi era misericordioso l'atto di Dio di dare fuoco e disintegrare Sodoma e Gomorra, tanto per dare un po' di contesto. Quindi quello che voglio dire è che la stessa parola, in diverse pagine, in diversi capitoli, lo stesso concetto prende connotati diversi, anche perché dobbiamo ricordarci che la Bibbia è stata scritta da molte diverse persone in molte diverse epoche. Quindi, per questo stavo dicendo, ci sono diversi livelli di studio e comprensione. La filologia, da questo punto di vista, è una scienza, perché usa un metodo comparativo, metodo anche di peer review. Quindi, se io oggi voglio capire un po' meglio cosa dice la Bibbia, non vado più dal prete, vado dal filologo, vado dall'ebraista, vado da colui che mi sa creare un contesto. E comunque la Bibbia poi è un testo talmente straordinario, perché è un testo straordinario che io ho letto 3 volte e che leggerò tante altre volte. Poi ovviamente c'è il Levitico, che è un elenco del telefono, ci sono i testi che è meglio saltare, ma è un testo straordinario. Il libro di Giobbe è ancora oggi uno dei testi che amo di più al mondo. Comunque, senza perderci in questo, io devo affidarmi a chi, non a chi vuole manipolare i punti oscuri, ma a chi riesce a rischiararmi qualche punto che storicamente e filologicamente magari abbiamo capito. Ma questo non ci deve scoraggiare a leggere la Bibbia come la leggerei io. E poi sarò sempre io a desiderare e mettere in atto una contestualizzazione il più possibile lineare, scientifica, credibile. Ma alla fine dei conti, lo ribadisco, nessuno ha la verità sulla Bibbia. Probabilmente perché possiamo affermare senza tema di smentita che la Bibbia non ha una verità. Cioè, è come dire che la storia della letteratura europea fra il 1400 e il 2019 ha una verità. No, in realtà, essendo stata la Bibbia scritta in diverse epoche, nell'arco di secoli, è un po' la stessa cosa, non ha una verità. E quindi devo leggerla con gli occhi miei, contestualizzandola il più possibile, ma comunque è un testo che dipende da me. Ma c'è un problema con Biglino. Biglino va verso questa direzione, e voglio dire, se non conoscete Biglino, lui interpreta in maniera letterale la Bibbia dicendo fondamentalmente che, tenetevi forte, se non conoscete questa storia, adesso potrebbe prendervi uno scossone emotivo, che la Bibbia non racconta di Dio inteso in senso spirituale, degli angeli, di qualcosa di etereo e metafisico. No, racconta della venuta degli alieni sulla Terra. alieni che hanno creato la vita, che hanno manipolato la vita, di cui l'umanità sarebbe un esperimento genetico, diciamo così. E cos'è che fa Biglino? Lo ripeto, io lo ascolto perché mi diverte tantissimo questa storia, mi diverte vedere le contorsioni intellettuali che una persona deve fare per inserire questo tipo di interpretazione e leggerla in ogni evento. Ma cos'è che fa Biglino? Biglino ha, da un lato, il messaggio positivo di dire: guarda che la Bibbia comunque è un testo che va al di là di come anche le autorità vogliono vendertela. Ed è fondamentale da capire questo. Ma dall'altra parte trasforma la sua interpretazione della Bibbia nella verità che dovrebbe raccontare la nostra storia genetica, biologica, peraltro contraddicendo enormemente alcune cose che hanno a che fare con la scienza, per esempio col darwinismo, eccetera, eccetera. Molte parole che lui afferma di usare letteralmente non sono usate letteralmente, ma sono usate a uso e consumo dell'interpretazione che Biglino ne vuole dare, per tutto quello che ho detto prima. Ma se volete avere maggiori dettagli a riguardo, vi ribadisco, guardate la video inchiesta sul canale Da Grande Voglio Fare il Buddha, che lì ci sono tanti tanti esempi molto contestualizzati. Perciò Biglino da un lato ha il merito di ricordarci che dobbiamo sempre liberarci delle autorità che vogliono dirci cosa vedere in quel testo straordinario che è la Bibbia, che io leggo da laico, anzi da ateo, e ritengo fantastico da un punto di vista letterario e anche umano. Io veramente, è un testo che ho amato molto. Dall'altro però cade nell'esatto errore che poi da cui lui vuole, diciamo così, distoglierci. Quindi lui diventa la lettura autoritaria, non autorevole, ma autoritaria sulla Bibbia. La Bibbia, lo ribadisco, è un testo vastissimo, scritto nell'arco di molti secoli. Noi possiamo affidarci ad un interprete che sia il più possibile onesto e scientifico. E come si riconosce l'onestà e la scientificità? Beh, per esempio, andando a guardare quanti articoli ha pubblicato e scritto che sono stati valutati dai peer, quindi la peer review, dai suoi pari, cosa che non esiste solo in fisica o in chimica, ma anche nella filologia. E quindi cercare di guardare dove le fonti mi permettono di affermare che quella persona è più credibile di altre, ha maggior autorevolezza. E quindi cercare di eliminare il più possibile i punti oscuri su cui poi potrei essere manipolato. Perché? Perché il gioco di Biglino è un gioco al massacro quando vuole usare i punti oscuri dell'interpretazione per insinuare un messaggio ben preciso, suo, completamente soggettivo. E questo Biglino lo fa troppo spesso, e come narratore va benissimo, perché quello in realtà è il lavoro di un narratore, ma come, diciamo così, interprete di un testo e come sedicente storico e ricercatore storico, questo non va affatto bene. E alla fine di tutto, la lettura della Bibbia è affidata a me, a noi che la leggiamo. In fin dei conti, la Bibbia, un testo che nel corso della storia è stato usato da tutte le autorità del mondo per veicolare, non del mondo, dell'Occidente, per veicolare certi messaggi, per manipolare in un certo modo le persone e per usare l'ignoranza della gente al fine di perseguire scopi politici, economici, ammantati della voce e del nome di Dio, in fin dei conti la Bibbia non è altro che un ulteriore modo per conoscere noi stessi. È un modo difficile perché, lo ripeto, è un testo scritto da molte persone, molto lontane nel tempo, di cui sappiamo poco o nulla e di cui possiamo soltanto supporre alcune cose. Ma ciò non ci deve esentare dal leggere la Bibbia, deve farcela leggere con un po' di attenzione e prudenza, anche quando incappiamo in personaggi interessanti, affascinanti e controversi come Mauro Biglino. Io spero che questo sia un ragionamento che sia utile anche e soprattutto per chi magari Biglino lo ascolta e che si è lasciato catturare dai suoi ragionamenti e dalle sue proposte culturali, e ovviamente con un commento aspetto il vostro parere per parlarne e portare avanti questo dibattito. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e noi ci risentiamo domani mattina con il prossimo Daily Cogito. Diffondetelo, condividetelo e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. We'll be right back.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.